Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Washington Post. Stati Uniti e Iran vicini a un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. I negoziatori hanno raggiunto un accordo per porre fine al conflitto, questo però richiede l'approvazione del presidente Donald Trump e della leadership iraniana. Allora, sembrerebbe appunto che si sia vicini a un'intesa per far finire il conflitto in Iran, riapertura dello stretto di Hormuz, sblocco dei beni iraniani congelati per un valore di 12 miliardi di dollari, fine della guerra israeliana contro Hezbollah nel Libano, 60 giorni per discutere del nucleare iraniano. C'è questo nel memorandum d'intesa raggiunto tra Stati Uniti e Iran, diffuso ieri per primo da Axios, ma su cui manca appunto il via libera definitivo delle leadership. Ecco Al Jazeera: Teheran e Trump non hanno ancora commentato il piano di estensione della tregua di 60 giorni. Fonti della Casa Bianca hanno confermato che gli Stati Uniti e gli Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa. Il presidente però statunitense Donald Trump non ha ancora dato la sua approvazione. L'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, citando una fonte vicina al team negoziale, ha affermato che il testo non è ancora stato finalizzato o confermato. Comunque, allora, rimangono sull'accordo diverse incognite. La prima riguarda Israele, no? Che qui non piace, diciamo, al governo di Netanyahu non piacciono due cose che ci sono in questo testo, cioè cessate il fuoco permanente con Hezbollah e rinvio di ogni vero impegno iraniano sul nucleare. Ci sono poi forti resistenze anche da parte di Teheran avrebbe preferito un linguaggio più chiaro sulla revoca delle sanzioni, e avrebbe gradito che nel testo ci fosse anche un accenno ai possibili risarcimenti per le distruzioni subite durante la guerra. E permane anche l'ambiguità sulla questione di Hormuz, cioè il memorandum contempla la riapertura senza condizioni, senza restrizioni dello stretto di Hormuz. L'Iran invece sembra stia cercando di concordare le imposizioni di tariffe con l'Oman. E poi c'è appunto Donald Trump, che ha assolutamente bisogno di questo accordo per far abbassare i prezzi del petrolio, per arrivare più tranquillamente alle elezioni di midterm per i repubblicani, ma le cui continue oscillazioni, appunto le oscillazioni di Donald Trump, indeboliscono comunque la posizione negoziale americana, la rendono appunto meno affidabile. Non si capisce esattamente davvero cosa potrebbe succedere. Ecco, a questo proposito, il New York Times: bombe, accordi e spacconate, l'approccio di Trump all'Iran semina confusione. Le oscillazioni del presidente Trump sull'Iran sono spesso sembrate dettate dall'umore e dal momento, piuttosto che da una strategia ben definita. Tre mesi dopo che il presidente Trump ha dichiarato guerra all'Iran, il suo approccio apparentemente casuale al conflitto sta disorientando gli alleati in patria e all'estero, mentre oscilla tra trattative diplomatiche, attacchi militari e idee sempre più stravaganti. Quindi, diciamo, questa attitudine a cambiare continuamente idea sulla base appunto dell'umore del momento potrebbe emergere ancora una volta e mettere a rischio l'intesa. Quindi questa è un'ulteriore, diciamo così, incognita sull'intesa. Staremo a vedere. Ecco intanto qualche altro titolo. Per esempio, ecco, sul Jerusalem Post c'è questo titolo: il rifiuto di Trump di tornare in guerra con l'Iran gli costerà caro, afferma un esperto saudita. Allora, il Jerusalem Post è espressione degli ambienti vicini al governo, al Likud di Benjamin Netanyahu, che non gradiscono questa pace. E quindi il giornale, il Jerusalem Post, intervista l'analista saudita Mubarak al-Ati, che dice che il declino degli Stati Uniti sulla scena internazionale, di cui sarebbe espressione, tra le altre cose, anche questo accordo che non dà un colpo definitivo all'Iran, ecco, questo declino degli Stati Uniti sulla scena internazionale ha impedito per esempio all'Arabia Saudita e ad altri stati del Golfo di prendere sul serio le richieste di Trump di aderire agli accordi di Abramo. Quindi c'è davvero molta insoddisfazione in Israele, diciamo negli ambienti più conservatori, più vicini al governo di Netanyahu rispetto a questo possibile accordo. Di tutt'altro tipo, per esempio, l'opinione e l'analisi che si trova su un altro giornale israeliano, Haaretz, è stata scritta da un analista del giornale, Paul Sham, e ha questo titolo: il fatale rifiuto del sionismo di ritirarsi. Il movimento ha raggiunto il suo obiettivo storico nel 1948, la sua incapacità di fermarsi potrebbe ancora distruggere la legittimità morale che un tempo possedeva. Allora vi leggo l'attacco: il sionismo è stato uno dei pochissimi movimenti utopici del XX secolo ad aver effettivamente raggiunto il suo obiettivo. 51 anni dopo la fondazione del movimento sionista da parte di Theodor Herzl a Basilea, esso ha realizzato ciò che si era prefissato. Il problema, appunto, sarebbe stato il continuo slancio ad allargarsi, a occupare territorio, ad andare in guerra, ciò che ne avrebbe appunto minato la forza morale e il progetto complessivo. Tra l'altro, insomma, nella notizia su diversi giornali, Netanyahu ha ordinato all'esercito israeliano di impadronirsi del 70% della striscia di Gaza, violando l'accordo di cessate il fuoco. Cioè ieri parlando da un insediamento in Cisgiordania, il primo ministro israeliano che lotta, si scrive, per la sua sopravvivenza politica in vista delle elezioni, ha affermato: stiamo mettendo alle strette Hamas. C'è un'altra notizia che riguarda tra l'altro Israele, viene data da diversi giornali, Haaretz, Al Jazeera, cioè le Nazioni Unite hanno aggiunto Israele alla lista nera per le violenze sessuali che vengono appunto realizzate, scatenate nei conflitti, nelle guerre. E questa è un'altra notizia appunto che a livello internazionale mina ancora di più la situazione, appunto la diplomazia israeliana. Comunque, ecco l'apertura invece di Le Monde. Questa mattina un drone russo si è schiantato contro un edificio residenziale in Romania, ferendo leggermente due persone, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa rumeno. L'incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nella parte meridionale della città di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. La Romania ha condannato la grave e irresponsabile escalation di Mosca. Incursioni di droni nei paesi membri della NATO sono state rilevate diverse volte dall'inizio dell'offensiva russa contro Kiev, ma questa è la prima volta che uno di questi dispositivi ha colpito un edificio residenziale. Al conflitto è dedicato anche un pezzo con evidenza sul Financial Times, titolo: la Russia spende 28 miliardi di dollari in più per la guerra di Putin in Ucraina. Allora c'è questo fortissimo aumento della spesa militare. C'è una lettera che il Financial Times ha potuto visionare, una lettera interna che mostra che il ministro delle finanze Anton Siluanov ha chiesto al governo russo a febbraio di congelare le spese previste in altri settori per far fronte ai crescenti costi della guerra. Nonostante abbia finanziato 238 miliardi di dollari, quasi il 40% del bilancio di quest'anno sono andati alla difesa e alla sicurezza, come dire, i soldi mancano, continuano a mancare, la guerra sta davvero spingendo il bilancio russo sempre più in rosso, rendendo quindi necessari altri possibili presunti pesanti tagli. Dal Financial Times un altro pezzo interessante: come la Cina sta distruggendo un popolo e la sua cultura. La campagna di repressione contro gli uiguri è entrata in una nuova fase. Nel pezzo si racconta che il governo cinese ha certo chiuso i campi di detenzione che avevano suscitato le maggiori condanne, la maggiore indignazione internazionale, ma rimane una vasta rete di prigioni e centri di detenzione, insieme ad una sorveglianza pervasiva e a sistemi di controllo sociale coercitivo. Altro pezzo interessante da un quotidiano focalizzato sull'economia, Wall Street Journal Journal, il divario record tra profitti aziendali e salari dei lavoratori. La quota del lavoro nella produzione economica ha appena raggiunto il minimo storico, mentre la quota dei profitti ha toccato un livello quasi record, cioè nel primo trimestre 2026 la remunerazione dei salari è aumentata dello 0,8 rispetto al quarto trimestre del 2025, gli utili delle imprese nazionali sono balzati del 2,7%, quindi le aziende aumentano i loro guadagni e la stessa cosa non succede per i lavoratori. Per finire, in un'intervista a Paul McCartney sul Guardian, in occasione dell'uscita del suo nuovo album, riesco a intuire la reazione di John Lennon. Bene, mettici questo. Paul McCartney racconta come i vecchi compagni di band e gli Oasis abbiano ispirato il suo nuovo album nostalgico. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.